Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto dell'incontro che si è tenuto sabato 16 novembre 2024, promosso dall'Inner Wheel Club di Trieste, con il contributo del Comune di Trieste e Heartbeat of Humanity, presso il Civico Museo Sartorio, Sala Giorgio Costantinides, di Largo Papa Giovanni XXIII I a Trieste, in occasione della presentazione del volume sul tema Carlo d'Asburgo e il coraggio della pace nella Grande Guerra, Gaspari Editore. Ospiti, professor Roberto Caloa e don Marco Eugenio Brusutti, autori del volume.
Contestualizziamo, perché nell'introduzione del libro c'è un grande spazio nel ricordare non solo la figura di Carlo d'Asburgo, ma anche quello che è stato l'impero asburgico. E da piemontese devo dire che l'idea che abbiamo in Italia dell'impero asburgico è un po' diversa da quella che c'è a Trieste, ovviamente. Per noi, non so, il torinese in mente Silvio Pelli con le mie prigioni, quindi l'Austria, non l'impero d'Austria-Ungheria, l'Austria, quella di Metternich, del dopo restaurazione, e la prigione dei popoli. Insomma, si ha questa visione qua e ci si ferma Francesco Giuseppe, Cecco Beppe, per tutti. E invece Carlo emerge come una figura, grazie anche, e poi Don Marco ci parlerà in particolare del processo di beatificazione. 20 anni fa Giovanni Paolo II ha beatificato questo personaggio di fatto sconosciuto, e da lì però è nato un mio interesse appunto in contatto con la famiglia, con i discendenti diretti di Carlo e di Zita. Nel 2004 cosa accade? Che io mi trovavo al Sole 24 Ore e l'allora direttore Ferruccio De Bortoli, il responsabile Chiaberge, mi dissero: ma guarda, tutti i giornali parlano male di Carlo d'Asburgo, tu che sei uno storico e studi storia contemporanea, di che idea ne hai? Io ho detto: guarda, l'unico Asburgo discendente di Carlo e Zita abita a Saltirana Lomellina, è figlio del terzo genito di Carlo, Robert, che sposò nel 53 Margherita di Savoia Aosta, quindi da parte di madre è un Savoia Aosta, da parte di padre è un Asburgo, appunto il nonno imperatore, e l'altro nonno è Amedeo, viceré di Etiopia, molto appunto in prigionia, quindi una grande storia. E da lì nacque appunto questa curiosità di capire anche come mai di nuovo Francia, Italia e anche Austria, quando fu beatificato Carlo, ci fu veramente una fucileria da prima guerra mondiale, tutti distrussero la figura, cioè ridicolizzando anche questo aspetto dell'imperatore della pace. Com'era possibile, insomma, l'imperatore che c'era stato a Caporetto, quindi c'era stato l'uso dei gas, come mai la Chiesa sceglie questo sconosciuto e addirittura tuttora, tra l'altro il processo di canonizzazione va avanti, quindi beato nel 2004, apro una parentesi che forse poi ne parlerà anche l'amico Don Marco, continua il processo di beatificazione e io spero
di canonizzazione,
quindi per me è veramente una figura di santo, adesso poi magari vi spiegheremo anche perché. L'Austria-Ungheria, ecco. Quindi da quel momento lì ripresi in mano i vecchi testi e ristudiai tutto. E cosa emerge? Che anche gli storici si dividono appunto grosso modo, da una parte considerare qualcosa di antiquato, dal Museo delle Cere, quell'impero, e dall'altra invece una grande nostalgia. A Trieste ovviamente Magris ha rispolverato alla grande tutta quella che è la letteratura esistente, quindi c'è la nostalgia. In Francia c'è stato uno storico come François Feytot che ha scritto un requiem per un impero defunto, quindi anche lì l'ex nemico Feytot, tra l'altro figlio di massoni ungherese, si rende conto che poi quell'Austria-Ungheria con Carlo d'Asburgo poteva essere un'altra storia, e quindi riconosce che effettivamente quell'imperatore avrebbe potuto salvare la monarchia asburgica, come avrebbe potuto salvarla anche Francesco Ferdinando, che molti lo ricordano sempre per quel momento di cesura di Sarajevo, 28 giugno 1914. Da una parte c'è il mondo di ieri, che se ne scompare con la guerra, e dall'altra, dopo il 28 giugno del 14, è il mondo che di fatto, con tutte le guerre, stiamo ancora vivendo. Queste guerre appunto che sono purtroppo un'eredità di quel grande errore che già Churchill capì, che dopo la guerra ci fu la pace sbagliata, in particolare dei trattati di pace, una piccola Austria, una piccola Ungheria, Trianon, eccetera, e questo vuoto che si crea appunto nel centro dell'Europa, un vuoto che già Churchill lo diceva, ma Carlo prima di lui lo disse in un memorandum nella Svizzera nel 1919. Carlo già prevedeva un Anschluss con la Germania, che avrebbe portato ovviamente delle conseguenze nefaste alla piccola Austria, e dall'altra appunto, da una parte appunto abbiamo comunque i milioni di morti della Grande Guerra, ovviamente, quella è la grande tragedia, ma sia Churchill che Carlo parlano appunto dell'altra grande tragedia del dopoguerra, che è appunto la scomparsa dell'impero asburgico, che garantiva a determinate popolazioni di essere comunque rappresentate. E non dimentichiamoci che i vicini dell'impero asburgico, da qui anche una strategia seguita dal principe Eugenio, da Montecuco e da altri, mai avere dei nemici, quindi l'Austria e l'Austria-Ungheria si muovevano sempre con la diplomazia e anche nella ricerca della pace, non tanto delle guerre, pur avendo dei... anche Carlo era un militare, anche Francesco Ferdinando, che in qualche maniera riprese quella marina che sembrava quasi una barzelletta, invece no, voi avete a Trieste avuto Carlo VI che insomma, inaugurò quel porto, ma Francesco Ferdinando puntò veramente nell'accrescere una marina importante. Ecco, tutto questo per raccontarvi che quindi la visione che io ho dell'Austria-Ungheria, e ho 20 minuti di tempo, quindi cerco anche di recuperare alcune cose scritte appunto nell'introduzione, dove si discute, non tanto si, quando Magris parla vengono in mente subito quei grandi scrittori della nostalgia dell'impero come Roth, come Stefan Zweig, appunto Il mondo di ieri, ma pochi ricordano che l'altro errore fu Yalta. Con Yalta addirittura scomparve l'idea di un'Europa centrale. Cosa succede con Yalta? Praticamente si divide l'Europa in due, il centro manca. Tra l'altro confondendo anche un'idea di Mitteleuropa. Anch'io a volte immagino che Praga sia più a est di Vienna, eccetera. Invece no, Praga alla fine è vicino alla Germania, non è così lontana, eccetera. E se ne accorse ad esempio Kundera, un grande scrittore, che appunto anche lui alla fine riconobbe nell'impero austro-ungarico qualcosa di utile, perché davanti a quegli appetiti prima tedeschi nella seconda guerra mondiale e poi del grande impero che diventa appunto erede dello zarismo, però l'impero sovietico, nel 56 si mangia l'Ungheria con i carri armati, nel 68 la primavera di Praga sappiamo come va a finire, e quindi Kundera dall'esilio a Parigi riconoscerà nei suoi scritti, nei suoi saggi, che effettivamente quell'Austria-Ungheria era necessaria. Detto questo, ad esempio nell'introduzione troverete un riferimento ad esempio dei piccoli paesi che sono attualmente tra Slovacchia, Ucraina, eccetera, e nel giro del Novecento hanno passato 6 nazionalità, dall'Austria-Ungheria a diventare Cecoslovacchia e poi a diventare adesso Ucraina. Quindi dei passaggi incredibili. Chi è nato nel 1900 si è visto cambiare il passaporto, carta di identità, eccetera. E attualmente questa situazione di guerra continua purtroppo tra Russia e Ucraina ci fa ripensare a quella caduta delle monarchie, appunto qua adesso è la suddivisione appunto tra Austria e Ungheria, le zone gialle e con quel violetto sono quelle che avevano, diciamo, austriache, e quella blu, dove c'è Budapest, e c'è, compresa anche la Croazia, sono quelle in qualche maniera legate alla parte, alla corona apostolica ungherese. Ecco, questo spazio qua poteva essere salvato, e probabilmente, dicevo con Don Marco, se Carlo fosse sopravvissuto e non morto a soli 34 anni nell'isola di Madeira, probabilmente avrebbe fatto quelle riforme. Sappiamo del suo manifesto di pace subito quando che inaugura la sua monarchia. Io nel libro, tra l'altro, troverete anche degli inediti che sono, grazie a Don Marco che mi ha sollecitato nel trovare questi documenti. Concentriamoci anche sulla storia dei papi. Ecco, diceva l'unico capo di Stato che ascolta nel 1917 questo grido del Papa di fermare l'inutile strage. Carlo è l'unico capo di Stato che lo anticipa. Quando appena muore nel novembre del 1916 Francesco Giuseppe, scrive a Benedetto, proprio il giorno della morte di Francesco Giuseppe, Carlo scrive a Benedetto XV sul tema della pace, quindi addirittura parte prima. E quindi troverete questi scambi epistolari, che è la prima volta che credo che siano pubblicati in un libro, e sono molto interessanti e per me fanno capire come quegli storici che nel 2004 derisero la figura dell'imperatore in realtà sbagliarono, perché forse possiamo dire quello che manca a Carlo è la lucidità del momento storico. Lui non voleva semplicemente una pace separata, staccarsi appunto da una specie di rovesciamento delle alleanze come veniva con Kaunitz nel Settecento, passare con i francesi. No, Carlo è talmente convinto della pace che cerca con l'alleato tedesco, quindi con Guglielmo II, capo di un militarismo sfrenato, succube di Hindenburg e Ludendorff, di portare anche loro alla pace. Però in quel momento ormai le perdite francesi sono dell'80%, quelle tedesche quasi lo stesso, tutti spingono, tutti vogliono una pace vittoriosa. Soprattutto il Reich pensa ancora nella primavera del 18 di sferrare l'ultimo attacco e di vincere. Ecco, in realtà vediamo questo povero Carlo che veramente addirittura gli storici devono rendersi conto che in quel momento la diplomazia, gli stessi politici, i ministri degli esteri che erano, poi venivano dalla borghesia, si vestivano da militari. Carlo, in quella situazione folle che è la prima guerra mondiale, si deve inventare una diplomazia per i suoi contatti di pace, e questo emerge nel libro, perché da ricordare che l'unico ambasciatore, ad esempio, presente in Santa Sede durante la Grande Guerra è quello britannico. Tutti gli altri, lo Stato italiano, Sonnino in particolare, recludono, fanno prigioniero Papa Benedetto XV, figuriamoci la diplomazia vaticana, brancola nel buio. Eppure Carlo riesce a comunicare con il Papa, riescono a comunicare. L'altra cosa da
sottolineare. Grazie alla diplomazia vaticana.
No, grazie a questa, anche a questa rete quasi invisibile che Carlo crea con Zita e i parenti di Zita, ad esempio i fratelli di Zita, famoso poi affair Sisto della pace. Ad esempio Zita, che l'imperatrice d'Austria e regina d'Ungheria, durante la Grande Guerra suo fratello Sisto è nell'esercito belga, quindi è nemico. Però grazie a Sisto c'è un contatto col presidente francese Poincaré, quindi si parla di pace nel 17, poi questi documenti verranno pubblicati da Georges Clemenceau, il Tigre, e dice appunto questa è un affare molto delicato. Carlo ovviamente faceva parte della vecchia scuola, la parola data doveva rimanere tale, questi pourparlers erano segreti. Clemenceau, che è un personaggio anche lui ottocentesco, però che capisce cos'è la prima guerra mondiale ed è un giornalista, sa che questa mossa di pubblicare le lettere di richiesta di pace sui giornali francesi e far vedere appunto questa necessità degli imperi centrali di trovare una pace, quindi di sminuire l'avversario, dare un colpo finale, tanto che Carlo poi sarà costretto ad andare a Canossa, cioè da Guglielmo II, e da lì nasce poi Caporetto, che non è un'impresa austro-ungarica, ma è in particolare la sottomissione, purtroppo in quel momento, dell'Austro-Ungheria all'alto comando tedesco. Troveremo a Caporetto addirittura il giovane Rommel, troviamo dei protagonisti che non sono, ovviamente gli austro-ungarici combattono con valore, però il merito, diciamo, e l'idea proviene dall'alto comando tedesco che impone a Carlo queste cose. Carlo che invece in quel periodo, ad esempio, lotta con l'alto comando tedesco, e qua è il titolo del libro, Il coraggio della pace. Perché io dico che Carlo ha il coraggio? Perché è l'unico capo di Stato oltre ad ascoltare le parole di Benedetto XV, anche ad affrontare i suoi militari. E lui ha visto d'Arciduca la guerra che è qualcosa. Ci sono dei libri da leggere sulla Galizia, sul fronte orientale, sono mostruosi. I morti della cavalleria austro-ungarica sparisce nel giro di poche settimane in follie, che nella prima guerra mondiale la cavalleria era ormai un'arma superata, non si poteva utilizzare la cavalleria. Eppure Konrad von Otzendorf la utilizza sul fronte orientale. 700.000 morti nei primi mesi di guerra nell'esercito austro-ungarico. Carlo vede questa mattanza, vede, vi cito un poeta che sarà caro a Magris, che è Georg Trakl, che viene usato come esergo, impazzisce, è un militare che si trova negli ospedali e quando vede quegli orrori, quelle mattanze del fronte orientale, ovviamente usa la cocaina come si usava all'epoca e perde il controllo della situazione, farà una brutta fine. E Carlo però vede questa situazione perché è al fronte. E quindi decide, ad esempio, quando nel 17 Tirpitz, nel gennaio, Tirpitz quello della Lusitana, quindi il bombardamento delle navi addirittura americane, che il commercio, una lotta indiscriminata con i sottomarini, gli U-boat, eccetera, i tedeschi hanno l'idea di sferrare un attacco a Venezia. E qua cito l'episodio, citato da Tirpitz, ma anche dalle memorie di Zita, dove Zita rimane da sola al tavolo con Tirpitz, mentre Carlo se ne va via, e dice no, Venezia non si tocca, siamo contrari a questo uso, appunto, tra l'altro la flotta austro-ungarica ovviamente era bloccata con la neutralità del 14, i francesi avevano nel canale di Otranto fatto un blocco, quindi effettivamente la flotta austro-ungarica, che era dotata di sommergibili come quella, avrebbe potuto utilizzarli anche con questi scopi, ma appunto i civili, Carlo si oppone in maniera dura. Nel 2009, e cerco di concludere anche il mio intervento e magari poi vi racconto una cosa un po' più divertente, che ci sono comunque degli aspetti interessanti e divertenti nel libro, anche se la storia è una storia tragica perché è concentrata in quegli anni della Grande Guerra. Io quasi direi subito la parte perché altrimenti il tempo vola, io avrei tantissime cose da dire. Comunque, tra i vari aneddoti che ci sono raccontati nel libro, uno per me, che ci tengo a ricordare, che la conoscenza approfondita anche di testi, di memorie che troverete descritte nell'ampia bibliografia e anche nelle grandi note, è dovuta al fatto che nel 2008-2009, prima che morisse il sesto figlio di Carlo e Zita, l'arciduca Rodolfo, che viveva a Bruxelles, passai veramente delle intere settimane con lui, nella sua biblioteca. Lui era un po' quello che raccoglieva le memorie della famiglia e quindi mi fece vedere i testi, mi fece conoscere molto bene le opere di Gordon Brooke Shepherd, che fu incaricato dalla regina Elisabetta II proprio per fare la verità su Asburgo. Elisabetta sapeva che Giorgio V, il nonno, aveva salvato, con, adesso vedremo chi è il personaggio, con un Kingsman, Carlo e Zita, nel 19 dalla Svizzera e poi addirittura nel Mar Nero, quando a un certo punto gli inglesi decidono di salvare dai due falliti tentativi di restaurazione inglese, Carlo e Zita li portano, dovrebbero portarli a Malta, poi in realtà l'esilio sarà fino a Madeira. Ecco, Rodolfo mi disse, mi fece vedere anche dei documenti interessanti che, di Carlo, che in qualche maniera con i familiari usava proprio dei termini molto duri nel parlare anche dei suoi militari, diceva che erano delle persone terribili che facevano la guerra, era orribile che il destino dei soldati fosse in mano a certi personaggi. E questi personaggi, Carlo ha il coraggio, ad esempio, fa delle mosse che nessuno, i capi di Stato all'epoca, erano anche i capi delle forze armate, avrebbero potuto, ad esempio, noi italiani avremmo dovuto forse cambiare Cadorna, non aspettare fino a tutte le battaglie dell'Isonzo. I francesi ebbero dei grossi problemi con il loro esercito, ci furono addirittura delle fucilazioni nel 17 che nessun esercito europeo ebbe. Quindi, e Carlo cosa fa? Carlo, appena sale al trono, mette da parte Konrad von Otzendorf, allora intoccabile, e mette un generale della sua cerchia, il generale Arz, che era sicuramente un buono, non era un militare così legato all'alto comando tedesco come era stato Kohler, che addirittura era quello delle guerre preventive contro l'Italia, quando esisteva invece una triplice alleanza con il Regno d'Italia. Quindi Carlo ha veramente il coraggio di cambiare anche gli uomini e di parlare schiettamente fino a un certo punto, quando ci sarà quel disastro francese che farà vedere quelle lettere dei tentativi di pace di Carlo. Carlo, che aveva agito con una sua diplomazia familiare segreta, viene sbugiardato in pubblico, e lì c'è anche un crollo, credo, psicologico di Carlo, che da quel momento non si riprende più, anche se effettivamente vediamo cosa succede nel 18, effettivamente non abdica, rinuncia però agli esercizi dello Stato e va in questo castello Eckersau a 20 km da Vienna, e lì abbiamo questo personaggio che vi racconto in breve. Vediamo se abbiamo una fotografia che è molto interessante. Ecco, il tenente colonnello Edward Leslie Strutt. Ecco, e allora, è un personaggio che mi piace molto, è raccontato nel libro, se volete vi do anche la pagina, pagina 123, pagina 124, un rampollo della grande aristocrazia cattolica inglese, che non gli piace studiare a Oxford, però a un certo punto si trova con tantissimi soldi, che decise di entrare nel terzo battaglione dei Royal Scots, che sono una delle più antiche, esistevano già con Re Giacomo, veramente una formazione di scozzesi con tanto di gonnellino, e si fa la seconda guerra a quella boera che è dura, sono molto dura. Nella prima guerra mondiale lui prova del fuoco di questo Strat sul fronte francese e viene letteralmente fatto saltare in aria da delle bombe, quasi muore, nel 16 si riprende, e cosa fa? Va a combattere nel fronte orientale a Costantinopoli. Quindi fa poi l'avanzata con i francesi, con le truppe inglesi, dell'impero ottomano, che era alleato con gli imperi centrali, con il Reich tedesco e con l'Austro-Ungheria. Si trova poi alla fine della guerra e a Venezia, nel gennaio del 19 a Venezia, all'Hotel Danieli, si sta rilassando, sta prendendo degli aperitivi, non ne vuole più sapere della guerra, però riceve una chiamata urgente da... Cosa succede? Che Giorgio V, il re inglese, l'ha scelto. Non so se qualcuno di voi ha visto quei film un po' strani dei Kingsman, una specie di 007 dell'epoca. Il Kingsman è un uomo scelto dal re, effettivamente i Kingsman esistono, e sono dei, praticamente un po' il servizio segreto inglese dell'epoca, e ha l'incarico di una missione speciale, salvare questa coppia, ormai c'è nel 19 c'è l'esperienza di Béla Kun. Quindi si può ripetere nell'impero austro-ungarico la brutta storia dei Romanov. Giorgio V si sente in colpa perché appunto lui, figlio di Edoardo VII, e la moglie era appunto una principessa danese, la sorella era stata la madre di Nicola II, quindi erano cugini Giorgio V e Nicola II. E Nicola II non viene salvato dagli inglesi perché? Perché il primo ministro Lloyd George ha detto a tutti che devono impiccare il Kaiser, devono fare tutte queste cose qua, quindi tutta l'opinione pubblica inglese è presa dall'uccidere il Kaiser, e di Nicola II, che poveretto ha avuto anche la rivoluzione, tutti pensano che è impossibile che gli Lenin e i sovietici decidano quel massacro nel luglio del 1918 di tutta la famiglia imperiale, è un qualcosa che sfugge alla mentalità dell'epoca, e invece succede. E quando succede ormai è troppo tardi, Giorgio V, il cugino di Nicola II, non ha fatto nulla. Nel 19, quando c'è Béla Kun in Ungheria e la Svizzera viene anche ripresa, diventa una repubblica, di fatto non c'è più la monarchia, Giorgio V allora fa intervenire questo signore, il colonnello Strutt, che è un bel personaggio, e che addirittura discute con Renner, con il nuovo presidente austriaco, con tanto di pistola, gli fa vedere dei telegrammi che sono falsi, pur di prendere Carlo e zita e dire: guardate, dobbiamo andare via da Vienna, dobbiamo andare al castello di Eckersau e poi magari a Prangins, sul lago di Costanza. Riesce a fare tutto questo. Tra l'altro, se leggete Stefan Zweig, la partenza di Carlo con gli inglesi, e addirittura ci abbiamo il duca d'Aosta Emanuele che li saluta, questo treno del re e imperatore è ancora in funzione, mentre Renner, il presidente austriaco, avrebbe addirittura voluto arrestare Carlo e zita e fargli fare veramente una figura che non sarebbe stata degna, chissà, avrebbe, poteva essere anche pericolosa, insomma, in quella Vienna di quel momento. Ecco, quindi è una storia di avventure, di audacia, di coraggio, e i quattro imperi scompaiono appunto dalle carte d'Europa. Prima abbiamo visto l'Austro-Ungheria, gli altri imperi sono appunto quello del sultano Maometto VI, che guarda caso era nato a Costantinopoli nel 1861 e conosce Carlo e Zita nel maggio del 18. Pensate, nel maggio del 18 siamo quasi alla fine della guerra, eppure nel Bosforo, a Costantinopoli, che non è ancora Istanbul, si festeggia Carlo e Zita. Carlo è ricevuto con tutti gli onori, nel giro di pochi mesi anche di quell'impero la sublime porta finisce. Tra l'altro è curioso, perché pochi sanno che Maometto VI, anche lui, viene tra virgolette salvato dagli inglesi e morirà a Sanremo nel 1926, mentre invece Carlo muore protetto dagli inglesi. Il problema poi sarà quello dell'appannaggio, perché gli stati successori nessuno pagherà. Adesso non vi racconto questa storia tristissima di Carlo a Madeira. Io sono stato a Madeira nel 2011 e ci provo quasi ogni anno, e ho fatto, all'epoca quando muore Carlo, muore per una banale polmonite. Siamo in un'epoca che non esistevano questi farmaci, quindi è l'epoca della spagnola. È bastato poco, lui per comprare un giocattolo, scende dalla montagna di Funchal. Funchal è in riva dove c'è il Rezo Thailand, ancora adesso un bellissimo posto. Io ho provato a farla a piedi, la mia pancia non è calata, ci ho messo 5 ore andata, 5 ore e ritorno. Effettivamente alla sera c'è un freddo, c'è una componente strana dell'isola, che è un'isola che amava Davide, è l'isola anche della grande imperatrice Elisabetta, infatti viene ricordata lì con dei monumenti proprio dove c'è la spiaggia, non certo in cima dove l'aristocrazia portoghese ospita Carlo. Però in queste quinte do monte, che sono delle bellissime case per la villeggiatura estiva, ma non per il periodo in cui Carlo si trova a Madeira, cioè tra il novembre, arriverà nel novembre del 1921 e purtroppo muore il primo aprile del 1922. Quindi dal 21 al 22 sono pochi mesi, tra cui rimane anche solo perché Zita, Strat, il colonnello Strat, rimane in Svizzera per tenere i bambini. Nel frattempo sono 7 figli, l'ottava Elisabetta, il nome viene scelto perché in onore della regina Elisabetta, perché Madeira, però nascerà il mese dopo, quando Carlo è già morto, in Spagna, dove Zita e i bambini sono accolti non più dal colonnello Strat, ma da Alfonso, del re spagnolo, e rimarranno per alcuni mesi. Io direi che mi fermo. Poi se c'è qualche domanda, ringrazio per la vostra attenzione. Come vedete, mi sono fatto prendere dal racconto, forse ho saltato qualche passaggio, sarebbe da raccontare i tentativi di restaurazione e altro, però credo che di farvi capire che anche i personaggi che incontriamo nella vita di Carlo, come Strato o come il colonnello Almasi, che sarà poi il personaggio che lo scrittore olandese Ondaatje fa ispirare al paziente inglese, ecco, sarà uno dei personaggi che, un grande avventuriero dell'Africa, un grande conoscitore della cultura africana, che nei momenti della restaurazione in Ungheria sarà lui a portare, non in aeroplano, Carlo e Zita, apro parentesi, prima coppia che vola con un aeroplano, rischiando la vita ovviamente. Nel primo tentativo Carlo prende un Oriente Express, e nel tragitto abbiamo l'uso anche dell'automobile, ci sarà questo Almasi, altro personaggio positivo che troverete nel libro. Vi ringrazio per la vostra attenzione e passo la parola all'amico Don Marco.
Intanto devo fare una premessa: io ho seguito la storia del Beato Carlo per ragioni di servizio. E ancora diacono, l'arcivescovo Crepaldi mi chiese di diventare suo delegato per la promozione della figura del Beato Carlo, perché i vescovi di Vienna, di Istanbul, il vescovo di Trieste, molti altri vescovi dei possedimenti asburgici volevano riunirsi per creare un gruppo di vescovi impegnati sotto l'egida del Beato Carlo per la pace. Non era ancora arrivata la guerra in Ucraina russa, però c'erano le avvisaglie, e quindi si voleva a tutti i costi pregare per scampare la pace. e quindi chiese come a me di essere responsabile per la diocesi. E quindi c'era la necessità di onorare l'incarico informandosi un po' meglio di questa esperienza. Io da veneziano vivevo male gli Asburgo, perché Venezia si è sempre sentita colonizzata dagli Asburgo, nonostante parliamo il dialetto simile, il triestino e il veneziano, e siamo a pochi passi, però c'era una realtà totalmente diversa nell'accogliere questa famiglia. Però mi ricordo che il nonno disse che Carlo visse troppo poco e che sarebbe stato un grande imperatore. E poi aggiunse: e sarebbe stato bello vedere un italiano imperatore d'Austria, perché Otto, il primogenito di Carlo, era figlio di un'italiana, l'imperatrice Zita, e quindi avremmo avuto un imperatore di sangue italiano. E, al di là di questa esperienza, diciamo, di ricerca, iniziai a fare una conferenza, anche sollecitato dal cardinale Angelo Comastri, che viveva in maniera molto, molto forte l'impegno della pace e si domandava come era possibile che a causa di pochi, ahimè, molte persone soffrissero le tragedie della guerra. Comastri organizzò questa conferenza e io chiamai quello che all'epoca e tuttora ritenevo essere la persona che sapesse meglio raccontare la famiglia Asburgo, ma anche in chiave giovane, in chiave grintosa, perché sono convinto che la storia ci parla, ci continua a parlare e ci insegna. Noi siamo il frutto di tutta questa storia, siamo il frutto qui a Trieste degli Asburgo, perché siamo stati più sotto gli Asburgo che sotto la Repubblica e prima ancora sotto i Savoie, ma soprattutto ci parla per le esperienze positive e negative. E quindi chiesi al professor Qualoa di fare questa conferenza qui a Trieste, nacque questa amicizia e poi iniziai a scoprire che la figura di Carlo era stata totalmente distrutta da un certo tipo di fumettistica, da giornalisti che lo avevano descritto come un poco di buono, come un fragile, come un debole, come un poco intelligente, come un bigotto.
Carlo Piria.
Esatto, esatto, esatto. Diciamo, ma in generale questo è stato una delle più forti azioni di pubblicità di propaganda che adesso ad esempio abbiamo potuto constatare in America, quanto la comunicazione e la rispettiva propaganda può cambiare le sorti di una campagna politica. Ecco, il Kaiser aveva capito come distruggere il suo avversario, non gli perdonò i tentativi fatti con la, tra virgolette, diplomazia familiare, ha detto bene Roberto, non era possibile pensare a dei diplomatici effettivamente interessati alla pace. C'erano diplomatici politici o generali o uomini che provenivano dalla media borghesia che erano interessati a dimostrare di fare bene il loro compito, senza una grande visione, diremmo una visione più ad ampio respiro. E quindi ci troviamo in un'Italia dove, per volontà dell'imperatore Francesco Giuseppe, nessun arciduca, nessun membro della famiglia imperiale poteva far visita al Papa. Perché? Perché era stato reso prigioniero con la famosa presa di Roma, e siccome si voleva mantenere il rispetto alla famiglia Savoia, non si poteva però andare a trovare il Papa e fare un atto di scortesia verso il Papa, che di fatto era prigioniero dello Stato italiano. E quindi un membro della famiglia imperiale non poteva andare dal Papa senza prendere una decisione, cioè se salutare ufficialmente un Savoia o solo salutare il Papa. E quindi va zitta la fidanzata, perché tutti e due vogliono la benedizione del Papa per il loro matrimonio. E insomma è un momento di grande difficoltà, però parlare di Carlo vuol dire parlare dell'Europa. De Gasperi è un frutto dell'esperienza politica di Carlo. Quindi quando mi si dice, ah ma si parla di un imperatore, è un qualcosa di passato, un qualcosa di obsoleto, beh, io sorrido dentro di me, perché comprendo che il mio interlocutore non ha la cognizione del fatto che attraverso quest'uomo si parlerà in maniera diversa di relazioni di pace, si parlerà di problematica europea, e ahimè tutto ciò che lui ha profetizzato si è poi realizzato in maniera, ahimè, negativa. Allora quello che farò con voi sarà tracciare, diversamente dall'amico e collega Roberto, un profilo umano e un girare l'album di foto della nostra famiglia, della nostra esperienza di storia e di vita, perché ci appartiene come europei, ci appartiene come triestini e ci appartiene perché questo uomo non è più un semplice governante, oggi appartiene al mondo, grazie alla beatificazione di Giovanni Paolo II. Allora, io incomincerei, tanto c'è questa immagine molto bella, ecco, diciamo, comunicativamente è difficile parlare di un imperatore, soprattutto un imperatore che porta continuamente uniformi di guerra. Mi scuserà il rappresentante del questore, voi avete un uniforme che rappresenta la sicurezza, noi abbiamo verso di voi un grande rispetto, una grande ammirazione, perché la vostra uniforme ci garantisce la sicurezza. Diversamente, quando noi parliamo di un monarca in abito da soldato di guerra, c'è subito un effetto di considerazione di qualcosa di vecchio, obsoleto o di brutto, perché ci porta comunque a parlare di guerra. Giriamo subito.
Come no? Se rimane la
torniamo indietro sulla foto.
Sì? Accenno anche al libro. Tra l'altro ringrazio Marco Gasperi che è qua da noi, perché se il libro è venuto di 500 pagine
e 84
è colpa sua che dopo il 15 di agosto mi hanno costretto a leggere le bozze, quindi se trovate qualche refuso è perché ad agosto ero fuso, però hanno approfittato di questo. E comunque il libro è venuto molto bene, e queste immagini in particolare proviene, troverete una cinquantina di pagine finali sui luoghi della ricerca. Allora, questa immagine è molto bella, ve la descrivo perché vale la pena. Allora, sull'uniforme Carlo, che è un uniforme di feldmaresciallo eccetera, indossa il collare dell'ordine del Toson d'Oro e la croce dell'ordine prussiano pour le mérite, cioè la più grande, insomma, dai tempi di Federico il Grande. Poi abbiamo l'ordine della corona ferrea di prima classe, la variante piccola, e la croce di ferro prussiana di prima e di seconda classe. In capo Carlo d'Asburgo porta il berretto rigido per ufficiali, modello un po' anziano, del 1871, quello è il modello. Allora, questa fotografia qua, Vienna, Trieste, l'archivio di Trieste ovviamente lo consiglio a tutti perché è più ricco di quelli di Vienna, soprattutto per quanto riguarda la storia della Grande Marina, e io sono molto affezionato a quella marina austriaca. Ecco, qua invece dovete sapere che il nostro, parlo da piemontese, Pietro Badoglio, fu nella commissione interalleata occupando Vienna nel 19. I suoi soldati, per omaggiare il capo Badoglio, presero tutto il materiale su Carlo che trovarono a Vienna, compresi questi album fotografici che, grazie alla qualità dell'immagine, perché sono veramente delle immagini in alta definizione, sono stupende da vedere in questi album, ancora di più, si trovano dove? In Monferrato, a Grazzano Badoglio. Grazzano Monferrato, terra degli Aleramica, però che dal 37, da quando Badoglio diventò duca di Elisabeba, viene chiamata Grazzano Badoglio e tuttora è chiamata Grazzano Badoglio. Il Museo Badogliano io ve lo consiglio, perché a parte tanti libri sulla Grande Guerra, è la casa natale di Badoglio, ma io da storico veramente mai avrei immaginato di trovare così tanto materiale asburgico, compreso appunto anche materiali su Carlo d'Asburgo. Ringrazio quindi anche voi due, perché avete insistito molto sulla qualità di queste immagini, e anche il libro si è venuto bene, e anche grazie a queste curiosità che da 20 anni in qualche maniera da storico ci smazzo.
Allora, prego. Diciamo che Carlo non doveva diventare imperatore, era sesto in scala gerarchica, e quindi la sua vita la sua infanzia è stata un'infanzia molto serena. Lui non ha avuto dei precettori, non ha frequentato la corte, viveva in questo castello del sud dell'Austria, in campagna, e aveva dei precettori privati, e la sua esperienza di vita è stata molto molto felice, molto serena. Vediamo i genitori, anche qui ci sono, come in tutte le storie di famiglia, realtà e sensibilità diverse. Otto era un uomo buono, una persona valida, capace, anche lui era stato educato in forma militare, era nipote di Francesco Giuseppe in quanto figlio del fratello di Francesco Giuseppe, Carlo Ludovico. La moglie, Maria Josefa, una donna molto pia, ma Otto aveva un piccolo debole, era un amante delle belle donne, e quindi Carlo ebbe anche questa esperienza, no? Di due genitori molto diversi, molto, molto impegnati, ma allo stesso tempo che gli hanno dato due esperienze diverse. Otto imparerà dal figlio, questa è una cosa molto bella, la serietà, la spiritualità e l'impegno del figlio riusciranno a trasformare anche il cuore di Otto. Eccolo qui, bambino, è nato gracile, molto gracile. La dama di compagnia dell'arciduchessa era preoccupata per la sua salute, però era un bambino che aveva uno sguardo incredibile. Il suo precettore diceva: basta guardargli gli occhi per capire che è un ragazzo onesto, un bambino onesto. Lo è sempre stato. Pensate che lui, qui è con il fratello, aveva una grande capacità. Aveva la capacità di essere leader del gruppo senza imporsi, ed era chiamato dagli amici Arci Carlo, perché era il più buono, il più capace, il più leale. Durante una pattinata viene spinto e un ragazzo gli vuole fare un brutto scherzo, molto cattivo, gli si butta sopra e si spezza la gamba. Tutti subito chiedono come è successo. Lui non rivelerà mai il nome di questo ragazzo, peraltro appartenente alla borghesia del paese, per non metterlo in difficoltà, e lo giustificherà sempre. Sempre nel castello, qui è con il prozio Carlo, con il prozio e suo figlio
Otto,
il primogenito. Diciamo che Carlo ha fatto delle cose incredibili. Voi pensate, aveva una fantesca, aveva una governante irlandese che un giorno apre il suo armadio, non trova più una camicia, tutto l'armadio è vuoto. Chiede al maggiordomo dove sono i vestiti di Carlo, e il maggiordomo, con fare impeccabile, risponde: per ordine dell'arciduca sono stati tutti regalati ai bambini poveri del paese. Voi immaginate la consapevolezza di questo ragazzo, che aveva questo bambino che aveva 8 anni, di pensare all'epoca di aiutare gli altri. C'erano molte altre famiglie con figli che pensavano di essere qualcuno. Lui non ha mai pensato di essere qualcuno. Poi un giorno va dal capo giardiniere e gli dice: senta, ma quanto prende un garzone vostro? Che poi sarebbe stato suo, della famiglia. E lui dice: quanto? Beh, senta, se io vengo ad aiutare, lei questi denari li dà a me? Si dice stupito, dice: ma altezza, per quale motivazione? Se io ho una mancia, posso aiutare i bambini poveri del paese. Tutte queste cose vengono raccontate alla famiglia imperiale, che capisce che questo ragazzo ha qualcosa di straordinario. Andiamo pure avanti. Ecco qui, primo evento terribile. L'erede al trono, Rodolfo, viene trovato morto. Dico viene trovato morto perché la versione ufficiale è appunto che si sia suicidato con la sua amante. Molti mettono in giro altre voci. Comunque muore. E questo segna indubbiamente la vita di Carlo, perché da lì a poco lui diventerà l'erede al trono. Ovviamente cambiano le cose quando qualcuno, voi pensate, faccio per dire un esempio, la famiglia inglese, intanto l'erede al trono non vive Buckingham Palace fino alla maggiore età. Perché? Perché avevano paura che l'erede al trono uccidesse il monarca, che era suo padre per lo più. Storie di corte, storie di potere. Ecco, questo non l'ha mai vissuto Carlo. Eccoci, qui siamo con il prozio, il quale prozio aveva verso Carlo una bella ammirazione, sincera ammirazione, e confidava ai più stretti collaboratori.
Perché era contento del patrimonio.
Come?
Carlo, zitta.
Sì, sì, e diceva, raccontava a queste persone: ne vedrete delle belle con Carlo, perché è differente da me. Voi pensate che Francesco Giuseppe era un conservatore, oggi chiameremo un grande conservatore. Lui non faceva nulla che potesse in qualche modo disturbare, anche quasi anche come un atto di attenzione verso gli altri. Non aveva il telefono, nessuno poteva entrare nella camera dell'imperatore senza essere annunciato, neanche le figlie. Carla Valeria rimane stupita perché un giorno si permette di salutarlo e viene richiamata dal cerimoniere di corte.
Era il cerimoniere spagnolo.
Spagnolo, perché il cerimoniere di corte era il cerimoniere più rigido, cerimoniere di corte spagnola. Quindi bisognava essere annunciati e dare le motivazioni dell'incontro. Carlo è totalmente l'opposto. Il giorno dopo la morte dell'imperatore, quando lui diventa imperatore, mette i telefoni, crea una postazione radio all'interno del suo vagone imperiale per essere collegato con il suo impero, quindi un grande comunicatore. È un uomo che abolisce il voi, chiama le sue segretarie dandogli del tu, toglie il baciamano, quello che molto spesso abbiamo visto anche in grandi papi. Giovanni XXIII abolisce il bacio del piede a tutti i vecchi cardinali che non riuscivano neanche a inginocchiarsi. Questo, ecco, una cosa che ritrovo molto interessante. Molti sanno delle semplici origini di Papa Giovanni XXIII, Roncalli, ma pochi sanno che era uno dei più grandi e più fini diplomatici. Fece grandissimo successo in Bulgaria, dove gli ortodossi nel dialogo interreligioso si presentarono a lui con due candele e illuminarono tutta la strada quando fu richiamato per il successo a Roma. E queste due candele, riconoscenza e carità, amore e riconoscenza. Perché? Perché Giovanni XXIII era riuscito a entrare nel cuore attraverso le relazioni. La diplomazia con Carlo cambierà perché cambierà il modo di creare la diplomazia. Certo, sempre articolata, sempre gestita da cordoni invisibili, bancari, economici, massonici, politici, ma sempre attraverso una relazione. A Parigi Giovanni XXIII crea una relazione pazzesca, De Gaulle non lo riceve per 22 volte. E lui cosa fa? Prende il miglior chef di Parigi e incomincia a far frequentare la nunziatura abbandonata. Tutti vengono in nunziatura, riceve un sacco di informazioni, un sacco di relazioni. Da quel momento anche De Gaulle è costretto a partecipare agli incontri con Giovanni Vigilismo Trezzo, all'epoca Roncalli, perché era l'uomo più informato. Ecco la diplomazia vaticana che torna, aveva dovuto dare una stoccata per difendere casa. Va bene, allora torniamo dopo Francesco Giuseppe con il suo erede al trono. Eccolo qui, considerate che lui ha fatto il militare, ha vissuto l'esperienza di trincea. Lui è terrorizzato della guerra perché ha dormito a terra, ha dormito in trincea, ha dormito in treni ruvidi, in letti ruvidi, ha sanato le piaghe dei soldati e nell'Isonzo che tu citavi lui si è buttato nel gelido Isonzo che aveva ricevuto, che aveva il livello massimo, per salvare un soldato semplice, un erede al trono che rischia la propria vita per un povero soldato. Ecco, questo è Carlo. Ovviamente poi, quando diventerà erede al trono, gli vengono dati tutti i tributi e tutti gli onori, diventa contrammiraglio, generale in capo e così via. Andiamo pure avanti. Ecco, qui entriamo nella parte forse più bella. Carlo è stato un vero uomo, un vero marito e un vero padre. L'esperienza di amore coniugale è proprio quella che il Concilio Vaticano II richiama, cioè l'essere una cosa sola, vivere l'amore insieme. È auspicabile che una coppia possa arrivare a questo grado di amore. Lui per sempre innamorato di questa donna, al momento terminale, quando lui sta per morire, chiede un bicchiere di acqua e gli dice se questo non ti arrecasse troppo disturbo. E stava morendo. Loro si incontrano, vivono il fidanzamento, lui va a Parma nella cappella di famiglia, incontra il padre di Zita, poi si ritirano in privato e gli dice: beh Zita, adesso in poi dobbiamo arrivare insieme in paradiso. Loro scrivono dentro le loro fedi una dedica, insieme per sempre in paradiso con l'aiuto di Maria. Quella Madonna, quella madre tenerissima dal viso inclinato, che è la patrona di Vienna, dove loro vanno come primo atto dopo il loro matrimonio. E qui c'è una bellissima foto, ecco, vedete, più di una, di la verità, dove Francesco Giuseppe, che di solito era, guardate questa, ecco, questa qui, fermiamoci qui. Francesco Giuseppe era sempre rappresentato in maniera burbera, molto serio, molto soldato. Pensate che lui aveva soltanto un abito civile. Quando il suo maggiordomo cerca di rivedere il suo guardaroba, scopre che lui ha solo divise uniformi, ha solo un frac, non vuole in nessun modo portare lo smoking e ha solo un abito da giorno. E qui è sorridente. Primo perché sa che è un matrimonio d'amore quello di Carlo e Zita. Carlo sceglie Zita. Zita all'inizio è un po' titubante, ma poi sì, dice, si dedica a lui e insieme vivono questa esperienza incredibile di una coppia bella, giovane, che si affaccia alla vita con i grandi valori cristiani. Diciamo che ci sono tante casualità. Intanto tutte le cose più importanti gli arrivano di sabato, sabato che è il giorno per eccellenza di Maria. E lui nell'ultima parte della vita, quando sono gli ultimi giorni, giovedì, venerdì, lui chiede insistentemente, ma arriva presto venerdì, sta arrivando venerdì, finché gli dicono oggi è sabato e lui si rilassa e riesce quindi a spirare, perché il sabato per lui era un giorno impegnativo, bello, perché era il giorno dell'incontro con la Mamma Celeste e lui vive l'esperienza di fede in ogni modo nella sua semplicità, ma voi pensate che un capo di Stato dimostrava all'epoca la sua fede, quando noi oggi ci vergogniamo di fare un segno di croce, quando noi oggi ci vergogniamo di esporre un crocifisso perché abbiamo paura di offendere, quando il crocifisso è il simbolo per eccellenza dell'amore, unito a tutti gli altri simboli delle altre fedi, perché uno non disturba l'altro. Carlo era profondamente cristiano, lui non era come lo zio rispettoso delle regole scaturenti dall'impero di Carlo Magno, da Carlo V e dalla lunga tradizione che portava a dire che l'imperatore d'Austria era più cattolico del Papa. No, lui era realmente cristiano e lo ha dimostrato in ogni sua azione. Ecco qui sempre con i Borbone Parma.
Sì. È importante, un aneddoto però che fa capire come è importante il matrimonio di Carlo con Zita. 21 ottobre del 1911 è la data, poi 21 ottobre scelta da Giovanni Paolo II per ricordare la memoria liturgica del Beato Carlo. Stranamente, perché di solito si ricorda la morte, Carlo muore il 1 aprile del 1922, mentre invece la data scelta da Giovanni Paolo II, che era devoto al Beato Carlo, e chiedetevi perché si chiamava Karol Wojtyla, il padre era un ufficiale dell'esercito austro-ungarico e già quell'ufficiale, il papà del Papa Giovanni II, aveva questo culto appunto di Carlo imperatore. Quindi la sensibilità di Giovanni Paolo II è importante in questo caso, perché sceglie come data del ricordo del Beato Carlo proprio il giorno del matrimonio con Zita, forse anche in previsione della coppia.
Sì, perché la volontà di Giovanni Paolo II era quella di dire che il santo non è un superuomo, è una persona normalissima che fa la sua vita, però testimoniando con valori a volte eroici, con la vita, a volte semplici, di essere una persona che fa il suo dovere cristiano. Noi tutti siamo votati alla santità, tutti siamo votati alla santità, e il Concilio Vaticano II ci richiama a riappropriarci della nostra santità come un vivaio di esperienze e di vita, dove tutti, anche coloro che pensano di essere i più grandi peccatori del mondo, sono amati e salvati, perché nostro Signore Gesù è morto per la nostra salvezza. Quello che conta però è fare una parte di adesione alla nostra salvezza, come mettendo un pezzo della nostra vita, quello che è nell'offertorio chiamato il pezzo di pane che manca, è il nostro, quello che noi dobbiamo dare. Ecco, qui è la famiglia imperiale, viene trucidata, questo colpirà enormemente tutte le famiglie reali del momento. Consideriamo anche la morte qui dell'arciduca Ferdinando. Voi sapete che Ferdinando si era sposato in maniera morganatica con una donna non nobile, non gradita all'imperatore Francesco Giuseppe, quindi aveva perso il diritto per i suoi figli che diventassero imperatori. Poteva diventarlo lui, ma non sua moglie, quindi non sarebbe mai stata imperatrice, ma non potevano diventarlo i suoi figli. E quindi da questo momento Carlo diventa imperatore. E questa è una bellissima foto, perché ci fa vedere la nostra città, Trieste. È il carro funebre che porta la coppia, pensate anche qui, incredibile la storia. Proibito per il cerimoniale di corte spagnolo che l'arciduca Ferdinando accompagnasse sua moglie, perché la moglie non doveva essere ripresa in pubblico, non dovevano essere fatte le foto, non era possibile salutarla pubblicamente come un appartenente alla famiglia imperiale. Chiede Ferdinando per questo viaggio a Sarajevo, per piacere, almeno in macchina è possibile farla salire per vedere la città, e nel momento in cui scendo lei resterà lì e continueremo separati? Per quella casualità morirà anche la moglie di Ferdinando. Ecco qui che si passa con il feretro, che poi andrà alla chiesa di Sant'Antonio Nuovo. Qui, ecco, una chicca, l'osservatore triestino, come annuncia la morte dell'arciduca erede al trono. Anche qui c'è il telegramma con il quale l'Austria dichiarò guerra alla Serbia. Considerate che un mese dopo la morte si scatena la prima guerra mondiale. Quindi un libro così, un album di foto. Carlo vestito da generale, ecco qui. Qui arriva il momento cruciale, muore Francesco Giuseppe. Viene avvisato Carlo dell'aggravarsi delle condizioni dell'imperatore, quindi lui, cosciente, consono del suo ruolo, si reca al palazzo imperiale e fa due gesti incredibili. Si mette in ginocchio e inizia a pregare per il prozio. Gli fa dare il viatico. La gente ha un po' paura, dice, ma non si preoccuperà, un po' come da noi quando arriva il momento in cui ci si deve congedare da questo mondo. Molte persone mi dicono, ma padre, non è che prende paura, che pensa che sta per morire? Beh, dico, forse se non ci ha pensato è il caso che ci pensi ora, se vuole dire una parola, se vuole chiedere scusa fino all'ultimo respiro per chi è qua o per il Signore. E quindi hanno paura di dire all'imperatore che sta morendo, quasi che una montagna, che un santuario, come era considerato l'imperatore, soffrisse. E lui glielo dice. E poi fa una cosa incredibile. Dopo la morte di Elisabetta di Baviera, Ungheria, imperatrice d'Ungheria, cosa succede? E intanto noi consideriamo che lui fu molto rispettoso di Elisabetta, fu molto serio con lei, però di fatto vivevano una vita separata, la coppia era separata in casa, diremo oggi. Lei faceva i suoi viaggi, faceva le sue attività e lui si occupava del governo. Lei aveva fatto un'azione così gentile, così come viene definita dalle dame di compagnia, aveva presentato un'attrice all'imperatore perché potesse pranzare, cenare, andare a teatro e così essere meno solo. Questa donna ovviamente aveva due vite, la vita con l'imperatore che era il massimo, ma tutto si doveva svolgere in assoluta riservatezza, proibite le foto, proibite le azioni pubbliche, eccetera, eccetera. Questa donna amava l'imperatore. Carlo lo sa, non è un bigotto. Carlo non è un bigotto, non è una persona finta. Sa di questo amore e chiede a questa donna di presentarsi al capezzale dell'uomo che ha amato e lo fa salutare. La saluta e la ringrazia per l'amore che ha dato al suo prozio. Questo, vedete, esce piano piano la figura di un uomo grandioso dal punto di vista umano e morale. Questa è la famosa incoronazione, il libretto dell'incoronazione non l'ha mica preparato il cerimoniale vescovile, l'ha preparato Carlo. Carlo ha curato il libretto dell'incoronazione perché tutto fosse accurato e perché lui sapesse cosa veniva fatto, cosa succedeva. Non c'è stato tempo per la sua incoronazione come imperatore d'Austria. Infatti c'è solo l'incoronazione come re d'Ungheria. Ecco, qui cominciamo con le prime lettere. Questo Papa, Benedetto XV, è il primo che scrive una grande lettera. Scrive una lettera, ecco qui lo vediamo nel suo studio privato, Papa Benedetto XV, che scrive una lettera ai capi delle nazioni belligeranti, chiedendo la pace. Bene, questa lettera ovviamente nessuno l'ha ascoltata. L'unico che l'ha ascoltata è stato il Beato Carlo, il quale è morto di stenti. Perché? Per tante motivazioni. La prima perché lui non ha abdicato e quindi lui si sentiva impegnato moralmente a difendere il suo popolo. Lo amava strenuamente. Fece delle azioni incredibili. L'amnistia nel giorno del genetriaco del primogenito, creò il servizio sociosanitario, realizzò una serie di azioni umanitarie, abolì il duello. Ma soprattutto Carlo era un uomo che capiva fortemente il popolo, lo amava e quindi non volle abdicare per questa motivazione. Se avesse abdicato tutti i diritti gli sarebbero stati concessi, tutte le proprietà private, i terreni, le ville, i gioielli, un appannaggio, lo avrebbero messo buono, tranquillo. Lui non accetta questo. Lui, a matita, scrive una rinuncia all'esercizio del potere, ma questo ovviamente lo segnerà, perché da quel momento lui vivrà di stenti. Quando vado dai bambini a raccontare Carlo, dico che bastava che staccasse un diamante o uno smeraldo dalla sua corona e se lo mettesse in tasca per essere ricco, per non avere mai problemi. E invece non lo fa, perché la corona non era dell'imperatore, rappresentava il popolo, era un bene, una proprietà della sua nazione, del suo popolo, e questa correttezza lui l'ha sempre portata avanti. Eccolo qui con tutti i suoi figli, eccetto l'ultima ovviamente, perché nascerà dopo, 7 figli, 8 in totale. Vanno a Madeira, anche qui una cosa incredibile, sarebbe da discutere, Napoleone un esilio dorato, una corte pazzesca, 22 lacchè, loro 2 persone, uno sguattero in una casa fredda dove la stufa viene accesa tutto il giorno, umida, piena di muffa, e dove non hanno i soldi per mangiare, mangiano solo legumi. Eccolo nel suo arrivo con la bombetta, non ha neanche i soldi per comprare questo abito. Questo abito è stato comprato dal conte che lo seguiva in una tappa a Istanbul, dove gli prendono un abito perché lui non poteva scendere dalla nave, e lui così si presenta a Madeira. Però la gente, vedete, la gente sa di lui, sa che è un uomo valoroso, sa che è un uomo buono, sa che è un uomo giusto, e lo accoglie trionfalmente. Questa è la villa Quinta do Monte, lui arriva e gli viene affidata una villa, Villa Vittoria, una bella villa. Esatto, e lì è molto bello, ma poi è costretto, perché non ha soldi, a trasferirsi lì. Questi sono loro, guardate gli abiti di questo uomo. Ecco qui la famiglia riunita a Madeira. Qui va in cattedrale. Papa Benedetto XV chiede al vescovo di stargli dietro, di seguirlo, di aiutarlo, di sostenerlo. Questo sacerdote, scusa se torno indietro un attimo, questo sacerdote qui a sinistra è il sacerdote che lo accompagnerà per tutta la vita fino alla morte, e che ogni giorno celebra la messa nella sua stanza, perché questa era la sua richiesta, morire cristianamente. Eccolo qui sul lago. E il giorno del suo funerale c'è stato un momento in cui lui con la figliola vedono un funerale, una mamma con un bambino vicino. La bambina dice: povera, quel bambino è rimasto orfano del papà, e non hanno fiori perché sono poveri, ha detto la bambina di Carlo. E Carlo risponde: no, hanno pensato a una cosa più importante, erano così impegnati a pregare che non hanno pensato ai fiori per non turbare la bambina. Sai che faremo? Diremo una messa per questa persona, è la cosa più importante. E qui ecco la famiglia, Otto viene chiamato sul capezzale del padre. Anche qui questo ci fa riflettere a noi triestini, la paura della morte. Carlo dice a sua moglie, con cui avevano condiviso tutto, in questo momento gli dice: fai venire qui Otto. Zita dice: no, si può spaventare, sei pallido. No, dice, lui deve imparare come muore un cristiano che si affida a Dio. E quindi lo fa entrare e lì vede come gli viene data l'estremunzione, oggi si chiama l'olio degli infermi, e come lui riceve il viatico. Eccoli qui, al funerale. Ecco anche questo, l'unico imperatore d'Austria non seppellito nella cripta dei Cappuccini è proprio Carlo. Carlo che ha un'importanza rispetto a tutti gli altri monarchi, perché lui è un beato, è rimasto lì, c'è anche una motivazione familiare, non lo avete voluto da vivo.
Sì, la volontà familiare è quella, tuttora si discute, perché come sapete Zita ha avuto il funerale nel 1900. Allora Zita è morta, ha portato il lutto dal 1922, morte di Carlo, fino al 1989, quando è morta. E per volontà di Otto è stata portata nella cripta dei Cappuccini il primo aprile, il funerale è stato fatto il primo aprile, era morta a marzo, ma si aspetta proprio per Carlo. Poi i familiari hanno discusso molto, sono 8 figli, e all'epoca, alla morte di Zita, si voleva comunque portare anche Carlo a Vienna. Il momento storico era sbagliato, perché in breve c'era il presidente Waldheim, non vi racconto tutta la storia, un momento difficile per l'Austria, e ad ogni modo i familiari sono tuttora d'accordo che il fatto che sia morto in terra portoghese, nell'Atlantico, nell'isola di Madeira, è la storia. E il fatto che nel funerale a Madeira tutta la popolazione di Madeira di allora, erano 30.000 persone, abbia voluto essere presente al funerale, dice qualcosa. Tuttora chi è appassionato di storia, ma anche chi è appassionato invece della fede di Carlo, va in pellegrinaggio a Madeira, quindi credo che sia giusto che sia sepolto nella chiesa di Nostra Signora do Monte. Curiosità, come si usava già dai tempi di Carlo V, i cuori degli Asburgo però si trovano uniti a muri, quindi troviamo il cuore di Zita e di Carlo che sono uniti. Il corpo invece appunto si trova a Cripta dei Cappuccini per Zita e Nostra Signora do Monte a Funchal a Madeira per Carlo.
Io concludo perché il tempo è tiranno e voglio lasciarvi il piacere di leggere le pagine di questo poderoso volume di cui tutta la parte storica è stata curata dal professor Qualoa, che ringrazio per il suo contributo, per il suo lavoro così attento e minuzioso. Devo sottolineare che la famiglia reale d'Inghilterra ha voluto mandare a noi un documento per ringraziarci a nome di Sua Altezza Reale Re Carlo. È arrivato questo segno di riconoscimento che segna intanto lo zelo e anche il rischio dell'editore Marco Gaspari, che pubblicare oggi un libro di 584 pagine storiche non è una cosa facile. Però la cosa che mi ha detto ieri è proprio che servirà una ristampa, perché il libro è andato molto venduto. Sono andate via quante fino adesso? Quante copie?
Tutta la tiratura. Un bel numero di copie.
Ecco, una bella tiratura, e quindi andremo alla ristampa. Ci è stato chiesto di continuare, soprattutto per le scuole, a raccontare la storia di Zita, e ci sono tante altre cose che sarebbero da approfondire, perché Carlo non è quell'uomo sciocco, stupidino, così, che non ha niente a che fare con Francesco Giuseppe. Forse avrebbe cambiato le sorti dell'impero. Chiudo con un passo della Gaudium et Spes, che raccoglie anche il contributo morale di Carlo. Nel peculiare contesto in cui si trovò a reggere le sorti di una grande moltitudine di popoli raccolti sotto la corona asburgica, egli davvero cercò di dirigere le energie di tutti i cittadini verso il bene comune, non in forma meccanica o dispotica o bigotta, ma prima di tutto come forza morale che si appoggia sulla libertà e sulla coscienza del dovere e del compito assunto. A Trieste, sotto gli Asburgo, fedi, religioni, culture, esperienze lavorative vivevano in pace. Trieste ancora oggi insegna un'armonia che può essere ripetuta in tutti i paesi del mondo, ma ci deve essere la volontà della pace che Carlo ha combattuto e ha testimoniato fino alla morte. Grazie a tutti.
Radio Nuova Trieste, speciale. Thank you.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!